Buongiorno. Dunque, come anticipato, a partire da oggi noi ci occupiamo del past tense e mi avvarrò per oggi, perlomeno di sicuro, del vostro libro di testo Pop English Grammar, quindi il manuale di inglese base in italiano dell'Università Popolare. Per chi ce l'ha, la pagina è la 96, per chi non ce l'ha troverete comunque questo materiale allegato alla mail, così come anche sul sito dell'università. A inizio pagina c'è una bellissima timeline, una linea del tempo con un omino seduto a sinistra sul passato, quindi facciamo un salto all'indietro, eravamo partiti dal futuro durante il lockdown e adesso ritorniamo un po' indietro con l'orologio. Allora, il past simple, ce lo dice la parola, è un tense, quindi un tempo verbale semplice, però sostanzialmente riesce a rendere tre tempi verbali italiani, tutti all'indicativo, due semplici e uno composto. Allora, quelli semplici sono l'imperfetto e il passato remoto, quello composto è il passato prossimo. Vero è che poi il passato prossimo in realtà ha anche un suo corrispettivo specifico grammaticale in inglese composto, che è il present perfect. Ma qua non ce ne occupiamo. Un'altra precisazione da fare è che è geografica, perché noi in italiano, nella lingua parlata, nell'espressione orale, comunemente al centro-nord, riferendoci al passato, utilizziamo molto facilmente il passato prossimo, mentre al centro-sud si utilizza preferibilmente il passato remoto. In entrambi i casi in inglese ci possiamo esprimere con il past simple. Inoltre, il past simple rende anche il nostro imperfetto. Ecco, l'imperfetto noi in italiano forse lo utilizziamo di più per i testi scritti. Quando si fa un racconto, quando si legge un racconto, si usa spesso l'imperfetto. Comunque, in tutti e tre i casi, noi sintetizzando in inglese andiamo ad utilizzare il past tense. Allora voi mi dite: ma cosa ci serve che ci sia anche poi un tempo verbale che rende in modo specifico a livello grammaticale il tempo composto del passato prossimo col present perfect? Perché c'è una differenza sostanziale fra il present perfect che non vediamo e il past simple. Il past simple, il present perfect serve per parlare di un'azione che ho appena fatto, ad esempio, che non ho ancora fatto, mentre il past simple serve per esprimere un'azione fatta, conclusa, chiaramente terminata, senza più, diciamo, strascichi su quello che sto facendo io adesso mentre vi parlo. Può essere ieri, può essere un anno fa, può essere il 1984, può essere 2 giorni fa, può essere 1 minuto fa, ma è conclusa. Non è una cosa ancora da fare o appena fatta. Questo è il senso complessivo. Poi facciamo un focus sul verbo essere, to be, che ha una coniugazione propria, come già abbiamo visto per il presente. D'altra parte anche in italiano il verbo essere, diciamo, muta completamente la sua radice dall'infinito a quando è coniugato. Pensiamo al verbo appunto all'infine, alla sua forma infinita in italiano, quando lo coniugo si passa da essere a io sono, tu sei, per non parlare del passato. Ma lo stesso vale in inglese. Quindi, se guardiamo la tabella, nella prima colonna abbiamo il soggetto nelle forme dei vari pronomi personali, singolari e plurali. Poi ci ricordano il presente che già conosciamo. E quindi abbiamo il passato. Guardate come si trasforma nella sua radice incredibile. Qua, allora, lo coniugo, attenzione alla pronuncia. I was, you were, it, she, he was, we were, you were, they were. Abbiamo 2 volte was e 4 volte were. Quindi were si utilizza per tu, noi, voi, essi, e was per io, lui, lei, essa. Quindi per la prima e la terza persona singolari utilizziamo was, per tutte le altre were. Queste due parole sono scritte con la cosiddetta V doppia, solo che questa V doppia, che noi in italiano diciamo con un movimento labio-dentale, V, labio-dentale, cioè piantiamo i denti sulle labbra, in inglese non esiste, cioè noi la chiamiamo V doppia, ma se prendete in considerazione l'alfabeto, quando si arriva a dire in inglese la V doppia, dicono W, doppia U, quindi questa V non c'è. Quindi dovete mettere le labbra come per pronunciare una U. I was. I was. He was. They were. E ancora, altra precisazione, la E di were è una E molto chiusa, diversamente dalla E dell'avverbio interrogativo dove, che in inglese si dice where. Qua è proprio la rana dalla bocca larga, where, sempre la U iniziale, poi where. Quindi facciamo attenzione alla pronuncia anche perché spesso può capitare di trovare in sequenza l'uno e l'altro, l'avverbio e il verbo. Nella quarta e ultima colonna della tabella con sfondo bianco abbiamo la traduzione del verbo essere all'imperfetto. Ero, eri, era, eravamo, eravate, erano, corrispondenti a was, were. Andiamo a vedere le frasi esemplificative dopo l'inserto con la campanella, di cui abbiamo già parlato sostanzialmente nella premessa. Allora, le frasi sono frasi affermativa e negativa, e poi abbiamo due frasi interrogative. Andiamo a vederle una per una. Ero a casa ieri, o ieri ero a casa. In italiano forse diremmo più così, dipende, insomma, diciamo, l'aspetto sul quale vogliamo mettere l'attenzione. Ma quello che mi interessa a livello sintattico è sottolineare l'assenza del soggetto esplicitato in italiano. Noi ce lo possiamo permettere, già dal verbo coniugato capiamo che si sta parlando in prima persona, è come se dicessimo io ero a casa ieri. In inglese questa roba non va fatta, quindi esprimiamo il soggetto, in questo caso un pronome. E diciamo I was home yesterday. I was home yesterday. Quindi la sequenza è soggetto, verbo e poi il resto della frase per quanto riguarda la frase affermativa. Passiamo alla seguente. Sara non era al lavoro lunedì. Qua il soggetto è espresso anche in italiano, in questo caso un nome proprio. Una forma negativa, ecco, passiamo alla sua traduzione in inglese. Sara, soggetto primo posto, seguita dal verbo, più la particella not. Was not diventa un'unica parola, wasn't, una parola contratta, wasn't. At work on Monday. La terza frase è una frase interrogativa, quindi abbiamo una domanda. Eri stanca ieri sera? Che cosa succede? Antepongo, quindi metto prima il verbo e poi il soggetto. Antepongo il verbo, il soggetto in questo caso un pronome, e poi il resto della frase. Da qui si dipartono due frecce, una per la risposta affermativa e l'altra per la risposta negativa, ma sono due short answers, risposte brevi nelle quali mi posso permettere di riprendere solo l'ausiliare senza ripetere tutte le singole parole della domanda. Attenzione al fatto che nella forma affermativa devo utilizzare una forma estesa, non posso contrarre nulla, quindi dirò yes, I was, mentre nella forma negativa devo contrarre nella short answer. No, I wasn't. I was not diventa I wasn't. Abbiamo un'ultima frase, anche se è una domanda. Però la frase non inizia con il verbo, bensì con un avverbio interrogativo, proprio where, appunto. Quindi abbiamo qua in sequenza l'avverbio temporale e subito dopo il verbo essere. Quindi dobbiamo stare molto bene attenti a come pronunciamo la prima e la seconda E. Nella prima parola sarà aperta where, nella seconda sarà chiusa were. You on Tuesday, ecco qua potete proprio esprimervi senza nessuna inibizione, provare a muovere la bocca in modo tale da riuscire a pronunciare correttamente, tanto non ci vediamo, quindi non c'è nessun imbarazzo. Passiamo all'esercizio. L'esercizio A ci dice rewrite the sentences in the past. Quindi riscrivete queste frasi al passato. Per riscriverle al passato dobbiamo trasformare due elementi sostanzialmente. Naturalmente il verbo che va coniugato al passato e poi eventuali marcatori temporali. Questo è evidenziato già nella primissima frase che è l'esempio. Quindi number one, today is Wednesday. Oggi è mercoledì. Nel trasformare cambio sia today sia is, quindi yesterday was Tuesday. E anche il giorno della settimana in questo caso per una questione di logica temporale. Quindi diventa ieri era martedì, oggi è mercoledì, ieri era martedì. L'altra frase in cui bisogna fare attenzione alle particelle temporali è la numero 5, perché solo in questa direi, in tutte le altre va cambiato il verbo, in questa bisogna anche sostituire now con un altro marcatore temporale, chiaramente. Fatto ciò c'è il reading time, it relates to famous Americans, so it's about famous American people. 1, 2, 3, 4, 5 people, very famous, and a few words concerning their own biography. Everything can be easily expressed by using the verb to be. Quindi abbiamo cinque personaggi con una breve biografia, sono poche parole riferite appunto alla vita di queste persone e tutti i dettagli ci vengono dati banalmente utilizzando il verbo essere al passato, per lo più al singolare, ma mi sembra ci sia anche un caso in cui troveremo il verbo essere al plurale. Questo è un esercizio che può di lettura e anche di pronuncia. Allora, leggo frase per frase, poi invito voi a fare lo stesso. Io andrò molto lentamente, voi potete poi provare anche un po' ad accelerare. Thomas Edison was born in 1847. He was a pioneer of the mass use and distribution of electricity. Edison was one of the most prolific inventors in the world. Benissimo, allora l'espressione, credo capiate praticamente tutto, ma una precisazione va fatta rispetto a questa locuzione. One of the most è un superlativo relativo che vuol dire uno dei più, quindi anche leggendole, queste paroline le leggiamo insieme. One of the most, in questo caso poi seguito dall'aggettivo prolific, uno dei più, prolific inventors, quindi uno degli inventori più prolifici al mondo. Per quanto riguarda la pronuncia, vi voglio far notare la parola mondo, world, che inizia di nuovo con la nostra W, quindi dobbiamo inizialmente emettere una U e poi quella R non si fa sentire. Ripeto, world, world, world. Questa è la parola mondo. Praticamente in inglese la R in generale non si sente. In una posizione così, cioè addirittura seguita da una L, proprio ce la possiamo dimenticare. Si sente forse un po' di più in distribution, electricity, quando preceduta da una consonante in mezzo a una parola si sente un po' di più, leggermente di più a fine parola, però non è mai una R rotante come la nostra oppure una R gutturale alla francese. Questo non succede. Proseguiamo con Amelia Earhart. Was born in 1897. Siccome una donna, nella frase successiva, invece di esserci un pronome maschile, c'è un pronome femminile di terza persona, quindi non avremo più he come per Thomas Edison, bensì il pronome relativo femminile in accordo con il genere del soggetto, che è appunto Amelia Earhart. Quindi she was a female aviator and the first woman to fly solo across the Atlantic in 1932. She was a supporter of equal rights for women. Women è la pronuncia plurale della parola woman. Woman, women, woman, women. È una pronuncia che fa eccezione. Martin Luther King Jr. was born in 1929 in Atlanta, Georgia. He was an American Baptist minister and leader of the African American Civil Rights Movement. Ok, qua la nota è principalmente ortografica. Abbiamo sia American sia African American scritti con le capital letters, con le lettere maiuscole. Questo succede perché così vanno scritti i nomi di, gli aggettivi, scusate, di nazionalità in inglese, diversamente da quanto avviene in italiano. What else? Cos'altro posso dirvi qua? Ah, movement. Questa pronuncia di movement richiede di nuovo di sporgere, di fare una U sostanza. Movement. È come se fosse, ecco, questa è un po' una U francese. Movement. Non è movement, non è movement, non è neanche movement. Come improvement. Movement. Quindi bisogna sporgere un pochettino la mandibola sostanzialmente. Neil Armstrong was born in 1930. He was an American pilot and astronaut. In 1969, Armstrong and Buzz Aldrin were the first men to land and walk on the moon. Ok, qua abbiamo il verbo essere coniugato al plurale perché si riferisce sia a Neil Armstrong che a Buzz Aldrin nella terza frase di questa proposizione. In 1969, Armstrong and Buzz Aldrin were. Se sostituissimo questi due nomi propri con un pronome, utilizzeremmo che cosa? They sta per l'italiano essi o loro. Nel linguaggio, diciamo, orale, parlato, noi diciamo loro. Essi è la definizione, diciamo, più grammaticale. Walk, ecco, walk si pronuncia così, senza L, cioè quella L non esiste, così come per talk, che vuol dire parlare. Walk, camminare, talk, parlare, tutti e due hanno una sequenza LK pronunciando la quale si omette completamente il suono della L. Passiamo all'ultimo personaggio, che è Steve Jobs. Steve Jobs was born in 1955. He was an American businessman and he was the inventor new technologies such as the iPod, the iPad, and MacBook. He was the owner of Apple. Parto da Apple e poi faccio anche un rimando alla seconda biografia dove troviamo supporter. sono tutte e due parole con la doppia consonante. Le doppie consonanti in inglese si pronunciano come se fosse una sola consonante, quindi non si sente la doppia. Questa è un'altra, diciamo, un altro particolare a cui fare attenzione. Adesso rileggo tutto in una volta sola e poi vorrei che voi rifaceste lo stesso tipo di esercizio per conto vostro. So, let's start again from the reading time, famous Americans. Okay, here we go. Thomas Edison was born in 1847. He was a pioneer of the mass use and distribution of electricity. Edison was one of the most prolific inventors in the world. Amelia Earhart was born in 1897. She was a female aviator and the first woman to fly solo across the Atlantic in 1932. She was a supporter of equal rights for women. Martin Luther King Jr. was born in 1929 in Atlanta, Georgia. He was an American Baptist minister and the leader of the African American Civil Rights Movement. Neil Armstrong was born in 1930. He was an American pilot and astronaut. In 1969, Armstrong and Buzz Aldrin were the first men to land and walk on the moon. Steve Jobs was born in 1955. He was an American businessman, and he was the inventor of new technology such as the iPod, iPad, and MacBook. He was the owner of Apple. Ecco, rileggendo mi viene in mente una precisazione da fare sull'ultimo paragrafo. Such as significa quali. Quindi lui è stato l'inventore di nuove tecnologie quali l'iPod, l'iPad e il MacBook. And owner è il proprietario. Bene, dopo che vi siete scaldati un pochettino le corde vocali, cerchiamo di attivare un pochettino la grammatica andando a fare gli esercizi A e B. Il primo esercizio vi fa delle domande per le quali troverete la risposta chiaramente nella descrizione dei personaggi che abbiamo appena letto insieme. Quindi molto molto facile. Il tutto naturalmente al passato. L'esercizio B vi chiede un po' più di impegno, perché però è anche, diciamo, più stimolante. Vi chiede di andare a trovare delle notizie sui personaggi, sono 10 elencati, ovviamente ci sono personaggioni, sono atleti, sono grandi artisti, politici, first lady, c'è un po' di tutto, registi, quindi andate a cercare delle brevi informazioni biografiche su questi personaggi in inglese, magari su Wikipedia, e così potete potete scrivere due righe di biografia relativa a ciascuno di essi utilizzando esclusivamente il verbo essere. Avete visto dagli esempi del testo precedente che questa è una cosa assolutamente fattibile, e poi magari si scoprono anche delle cose interessanti. Ecco, per esempio, io non sapevo chi fosse Babe Ruth e l'ho scoperto facendo questo esercizio. Poi se trovate dei video e vi incantate con i video che parlano di questi personaggi in inglese, naturalmente ancora meglio, ma è davvero stimolante come esercizio. A questi esercizi ne aggiungo un paio d'altri che troverete sempre nelle fotocopie allegate, ma non appartengono a questo libro, sono tratti da un altro testo di grammatica storico, proprio una grammatica tradizionale dell'inglese, ormai per certi versi un po' superata nell'approccio, ma non ne ho mai trovata una più completa in realtà dal punto di vista di contenuti. Noi non affrontiamo qua la parte teorica, perlomeno non oggi, ma vi do invece alcuni esercizi proprio sul verbo essere. Per questi, tra l'altro, non ci sono le soluzioni, una grammatica severa, cattivissima, per cui non ha mai dato le soluzioni di nulla, ma non importa, sono tra l'altro esercizi che vertono esclusivamente sull'utilizzo del verbo essere, quindi è difficile che possiate fare errore. Comunque, se avete dei problemi, me lo potete scrivere sulla mail, sull'account mail, dove vi mandiamo anche sempre tutte le lezioni. Allora, il primo esercizio è il 7.1, vi chiede in italiano, quindi io non devo aggiungere molto, di completare le frasi seguenti con il simple past del verbo to be. Ecco, più lineare di così credo che non ci possa essere nulla. Il 7.3 è un pochettino più elaborato, vi chiede di avere un quaderno e dice: usando le espressioni di tempo tra parentesi, volgete le seguenti frasi al simple past. Volgetele poi nelle forme interrogativa negativa e interrogativa negativa. Allora, io non vi chiedo di volgerle nella forma interrogativa negativa, per una questione culturale e concettuale, nel senso che sì, assolutamente, grammaticalmente esiste la forma interrogativa negativa, cioè dove faccio una domanda e uso anche la particella not in inglese, ma per lo più viene utilizzata nelle short answer, nelle domande retoriche più che nelle short answer, perché noi siamo abituati a fare una domanda mettendo già la negazione. Vero che non sei andato lì ieri? Invece loro non hanno questo approccio. Loro ti dicono: ieri non sei andato lì, fanno un'affermazione, e poi ti dicono: vero? Quindi non fanno, è raro che faccio una domanda negativa. Fanno più una domanda retorica dopo per chiedere conferma di questa cosa. Possiamo dire: you weren't at work, you weren't in the office yesterday, were you? E fanno questa domanda retorica, non alla forma negativa, ma alla forma interrogativa e basta. Oppure posso dire il contrario, per dire non è vero. Quindi posso fare la frase affermativa, per esempio: you were at work yesterday, weren't you? In questo caso la domanda retorica la faccio con un non è vero. Quindi o faccio un'affermazione o faccio una negazione, poi metto una domanda retorica che sta a significare vero o non è vero, ma raramente uso una forma completa interrogativa negativa. Quindi questo ve lo sto dicendo per precisare il fatto che a livello di approccio noi siamo abituati a fare queste domande un po' tendenziose, invece loro ti fanno un'affermazione affermativa negativa, poi ti chiedono non è vero, oppure ti chiedono è vero. Allora, sappiate che grammaticalmente esiste e noi le usiamo sempre quando facciamo queste domande retoriche, perché riprendiamo il concetto della frase espressa e diciamo poi è vero o non è vero con una domanda o con una domanda assieme ad una negazione, come negli esempi che vi ho dato. Scusate questa digressione. Il tutto per semplificarvi la vita, vi sto dicendo: seguite la consegna che vi indicano al 7.3, ma potete evitare di riscrivere le frasi interrogative negative, oppure se volete riscrivere sappiate che però questa forma sintattica viene utilizzata più che altro per le domande retoriche, per chiedere è vero o non è vero, e in poche altre frasi. Allora, l'esempio non c'è, ve lo faccio io. It's sunny e abbiamo yesterday. Per trasformarla nella frase al passato, nel passato, it was sunny yesterday. Vi danno già addirittura il marcatore temporale da utilizzare tra parentesi, quindi trasformate veramente solo ed esclusivamente il verbo. La 7 vi faccio notare, Frank's at school, che vuol dire Frank è a scuola, ha tra parentesi questa mattina. Questa mattina fa parte di questa giornata, ma siccome adesso è pomeriggio, this morning vi chiede di utilizzare il past tense perché è passato, Frank non è più a scuola, quindi Frank was at school this morning e si dà per scontato che non sia più mattina e quindi lui ha terminato questa azione di essere a scuola. 7.4. Date short answers alle seguenti domande. Così esercitate anche le short answers. Ricordate che nelle short answers affermative non si usa la forma contratta, mentre va usata in quelle negative. E poi vi fate ancora la 7.5. Rispondete alle seguenti domande come nell'esempio. Was he rich? No, he wasn't, short answer negativa, e poi facciamo un'affermazione in cui diciamo quello che questa persona effettivamente era. He was poor. Sono tanti compiti, ma servono per prendere dimestichezza. Voi fatene, insomma, fin tanto che vi sentite di aver ben assimilato la materia. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto e ci riaggiorniamo ancora la prossima settimana. Bye bye.